Riprendiamo dunque il nostro itinerario sui salmi e siamo a questo salmo 24 e che è un inno, potremmo dire che è un inno composito, nel senso che troviamo diverse tonalità, qualcuno dice che sono tre inni, in realtà io penso che sia un inno con diverse appunto sfumature, sottolineature, e vedremo che intanto è un inno che ha come centro Gerusalemme. Vedrete che il Dio a cui è rivolto, sì, è Yahweh, ma viene chiamato il Signore degli eserciti. E viene chiamato il Re della Gloria, lo troveremo, e il Signore degli eserciti, poi avremo modo di parlarne, non è un modo per dire che è il Dio delle armate, ma vuol dire che è il Dio creatore, Dio che crea, che ha a sua disposizione il cielo, la terra, cioè quelle che gli altri popoli dicevano che erano divinità. Notate bene la laicità della Bibbia. Quando Dio crea, andate a vedere, la Bibbia è il libro più laico che ci sia. Di fronte a tanti libri sacri, la Bibbia è veramente un libro laico. Per esempio, nella creazione, andate a vedere, tutto ciò che crea è opera di Dio, e non dice, allora le stelle erano divinità, la luna e il sole erano divinità, mai. La Bibbia dice, le stelle sono per illuminare la notte, sono dei luminari, sono delle candeline. La luna è illuminare minore, il lampadario minore, chiamiamolo così, e il sole è il lampadario maggiore. Vedete la laicità, cioè le cose create sono dono di Dio, ma non sono divinità. Per cui dire che Dio è il Dio degli eserciti è il Dio che ha creato tutto e ha messo tutto al suo servizio, ecco l'esercito che è al servizio di Dio che è re. In questo senso allora diventa il Dio degli eserciti. Ogni tanto si trova qualche furbacchione che crede di capire la Bibbia e dice, ecco, vedete la violenza della Bibbia, chiama perfino Dio, Dio degli eserciti, lo cantiamo tutti i giorni nella messa. Quando si canta Santus, 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 Dominus Deus Shavaot, che vuol dire Dio degli eserciti, che era Dio così come veniva venerato a Gerusalemme. A Gerusalemme Dio veniva, voi sapete che è un po' come la Madonna, no? A Fatima viene chiamata la Madonna di Fatima, a Lourdes è la Madonna di Lourdes, a Međugorje è la Regina della Pace, a Banneux è la Regina delle Nazioni e dell'Ecumenismo, eccetera. Ma non è che la Madonna sia tante Madonne in giro, ma guarda quante ce ne sono in giro, sembra che ci sia una fabbrica di Madonne, no? No. Assolutamente no, la Madonna è sempre lei e a seconda dei luoghi dove viene venerata assume sottolineature diverse. E allora la stessa cosa era per Dio, veniva chiamato genericamente El, cioè Dio e basta, veniva chiamato di cui il plurale Elohim, cioè la divinità in esse. Perché veniva usato il plurale? Perché era il Dio che riassumeva tutto quanto, ecco la pluralità, non è perché è così grande che è la divinità per eccellenza. E poi c'era El Shaddai, il Dio della montagna, El Shavaot, vedete, Adonai, che vuol dire il Signore, quindi ci sono tanti, e in ogni luogo veniva adorato con un nome diverso, non era tanti dei, era le proprietà di Dio che venivano sottolineate di volta in volta da una parte e dall'altra. Ora a Gerusalemme, sul monte di Sion, Dio veniva chiamato appunto El Shavaot. E cominciamo intanto questo salmo, comincia con una, i primi due versetti potremmo dire che è una professione di fede. E vedete che è davvero il Dio degli eserciti perché afferma che Dio è padrone, è colui che possiede ogni cosa, cioè Dio è l'unico creatore, non c'è nessuno che sia come lui, Non esistono altri creatori, non esistono altri demiurghi, no? Ricordate che perfino Platone dice che c'è il Dio sovrano, chiamiamolo così, l'idea, no? E poi c'è il demiurgo, che siccome Dio non può sporcarsi le mani col mondo, allora bisogna trovare un intermediario che entri, no? Gesù Cristo non ha niente a che vedere col demiurgo, bisogna chiarirlo bene perché ogni tanto ritrovano anche qui sciocchezze su questa cosa qui. Ma quello che interessa invece è che questo nostro Dio è un Dio che non ha bisogno di tutto questo, è il Dio che è l'unico creatore, non ha bisogno di un intermediario che faccia le cose. Di Yahweh, intanto comincia sempre il solito, invece che Mizmor le Dawid, in ebraico è le Dawid Mizmor. Cioè sono spostata la cosa, no? Di Davide, Salmo, invece che Salmo di Davide. Non c'è stavolta l'indicazione a chi presiede, famoso che ogni tanto viene trovato al maestro del coro, comunque a chi presiede. Di Yahweh è la terra e la sua pienezza. E quindi è un'affermazione di principio, molto bella. Guarda che tutto appartiene a lui. Ricordate che per gli ebrei la terra promessa non è la terra del popolo di Israele, ma è la terra di Dio data in affido, affidata a Israele. Quindi tutto è di Dio, lui te lo dona, te lo dà in affido e tu dovrai restituirlo cercando di usare, come dicevamo stamattina, usare la fantasia, l'intraprendenza e la fecondità. Devi rendere fecondo questo mondo. Quindi non puoi seppellire questo talento che lui ti dà, che non sono tanto le tue capacità, ma il talento è invece perché viene dato secondo le capacità, ma il talento è il dono di Dio, cioè quello che Dio ti dà come dono. E poi ancora non solo la sua pienezza, ma il mondo e gli abitanti in esso. Perché c'è questa sottolineatura? Ma perché si pensava che c'erano degli dèi e ogni popolo era sotto un certo Dio. Quindi i popoli erano proprietà dei vari dei, per cui quando c'erano le guerre, in realtà erano gli dei che combattevano gli uni contro gli altri. Quando gli ebrei erano sconfitti in guerra, in battaglia, dicevano: Signore, ti sei fatto sconfiggere. Oppure, se gli ebrei sconfiggevano i cananei, dicevano: abbiamo sconfitto gli dei dei cananei, per dire, il nostro Dio è il Dio che vince, è il Dio vincitore. E notate bene che il popolo di Israele è diventato molto tardivamente un popolo, e nella Bibbia non si parla di mono, Dio è un Dio unico, non dice questo, nella Bibbia non parla di monoteismo, parla piuttosto di monolatria. Fin dall'inizio la Bibbia non ha mai detto che gli altri dei non esistono. La Bibbia dice gli altri dei sono gli dei dei popoli, ma sono inefficienti, inefficaci, sono statue, il nostro Dio è vivo. Gli altri dei li vedi, ma non fanno niente, il nostro Dio non lo vedi, ma agisce. Quindi piuttosto che un monoteismo, nella Bibbia abbiamo una monolatria, cioè a noi non interessa chi sono gli altri dei, a noi interessa che il nostro Dio è unico e basta, e non ce ne sono altri per noi. Dopo man mano tutto questo si sviluppa e la monolatria diventa anche monoteismo, per cui riflettendo sempre di più, pensate, il popolo evolve, il nostro Dio è un Dio che educa il suo popolo e quindi non comincia a dire appena appare ad Abramo: Abramo, Abramo, beati i poveri spirito perché di essere il regno dei cieli, no, passano 2000 anni prima di arrivare lì, quindi c'è una progressione. Perché quando uno va a scuola non ti insegnano subito il teorema di Pitagora o le leggi di Einstein sulla relatività. Ti insegnano, cominciando con l'ABC, con le linee, almeno a me, i miei tempi, le lineette, i puntini, i cerchiolini, per imparare che la mano diventi sempre più sicura. Questo era un po'... E allora è un Dio che ci porta progressivamente, per cui qui si dice che questo Dio è il Dio che possiede la terra e sono suoi gli abitanti del mondo, cioè tutti quanti abitano in esso. E poi aggiunge, poiché egli è sopra i mari, egli sopra i mari l'ha fondata e sui fiumi l'ha stabilita. E qui viene in mente questo Dio, avete in mente un po' come, non so se sapete come la Bibbia concepisce la terra è una specie di torta galleggiante sull'acqua, no? Non aveva l'idea che abbiamo noi, per cui questa terra è costituita sui mari, quindi sull'abisso, ma non fa paura perché l'abisso che è il luogo di dove si scatenano le potenze ostili a Dio, Dio ci ha costruito sulla terra e noi camminiamo sull'abisso, insomma, come Gesù che cammina sulle acque, che non ha paura, cioè Dio non ha paura del male perché lo vince e quindi non si lascia fermare dal male, per cui lui l'ha fondata proprio sui mari, sui fiumi, cioè là dove noi diremmo mamma mia lì c'è l'abisso, lì c'è il male, non importa, lui l'ha fondata lì. Dopo questa professione di fede abbiamo, potremmo dire, le condizioni morali per accedere a Dio. Ci sono delle condizioni morali. Se questo Dio è il Dio che ha fatto tutto, quindi un Dio grande, un Dio così immenso che io non posso neanche immaginare, perché tutto è sottomesso a Lui, viene in mente anche Sant'Ignazio, no? Tutto è saldamente nelle sue mani, come posso fare ad avvicinarmi a questo Dio? È un Dio fuoco, ricordate Mosè, no? Fuoco, dice attenzione, togliti i calzari, perché il luogo su cui cammini è sacro. E ho già detto altre volte che i calzari, perché bisogna toglierli? Ma non perché i calzari, perché la terra è sacra, lo tolgo i calzari. I calzari sono fatti di pelle di animali morti e dunque sono cose impure. Allora devi toglierli perché Dio è il tutto puro. Quindi quando entri nelle cose di Dio devi toglierti tutto ciò che è impuro, tipo le pelli degli animali morti che rendono impura la persona. Per cui tu entri nel totalmente altro, nel trascendente. Allora ecco la domanda, chi salirà il monte di Yahweh? Qual è il monte di Yahweh? È il monte di Sion, è il monte di Gerusalemme. Chi salirà? Ecco la domanda, una domanda retorica. E ancora, chi si ergerà nel luogo della sua santità? È il luogo dove si rivela la santità di Dio. E quindi è il luogo dove Dio, santo vuol dire diverso dagli altri, dove ci si può incontrare con questa trascendenza di Dio, è colui di cui non si può dire niente, anche, vedete, anche la parola in ebraico si dice kadosh, che vuol dire diverso, diverso dagli altri dei. Andate in greco, si dice agios, che c'è l'alfa privativa e poi geges, che è la terra, quindi colui che è al di fuori della terra, che è al di fuori della mia portata, che non è soggetto alle mie manipolazioni, Dio non lo puoi manipolare. Pensate la stessa cosa in latino, sanctus, dal verbo sanciscor, che vuol dire separare, diversificare. Quindi il nostro Dio è un Dio diverso dagli altri dei, è il diverso per eccellenza, non è mai come lo pensi tu, ecco. Dio non è come lo pensi tu, quando tu l'hai pensato non è Dio, è soltanto una tua rappresentazione di Dio. Stiamo attenti a non confondere Dio con i nostri sogni su Dio, le nostre attese su Dio, le nostre rappresentazioni di Dio. Dio è il totalmente altro, per cui ecco Agios, ecco Sanctus, ecco Kadosh. E quindi chi potrà, ecco la domanda, chi potrà arrivare lì, che non è la montagna di Dio, cioè il luogo dove lui abita, che è il luogo, Padre nostro che sei nei cieli, diciamo noi, no? Cioè, qual è il luogo più vicino ai cieli, secondo gli antichi? È il monte. E laddove i monti non c'erano, cosa facevano? Costruivano le ziggurat, che era un modo per fare, dove c'era pianura, un monte sacro. Così erano le piramidi, erano dei monti sacri. Non erano delle tombe, non c'erano niente le piramidi. Ogni tanto si leggono queste sciocchezze, tombe, no? Tombe erano altrove. Le piramidi sono dei templi per raggiungere la divinità. Se tu vai in cima, sei più vicino. Visto che in Egitto di montagne non ce ne sono molte, bisognava andare lì, fabbricarsi delle montagne artificiali. Pensate cosa vuol dire anche le piramidi a gradoni anche nell'America Latina, no? Degli Aztechi, eccetera. Anche lì è un È un modo di sentire comune, l'uomo sente che la nostra divinità è così grande che è al di fuori di me, quindi è un modo di dire in cielo, vuol dire al di fuori della mia portata, più vado in alto e meno sono attaccato alle cose della terra, quindi entro nella sfera della divinità, modo di dire, se volete, molto semplice. Pensate alla Torre di Babele, no? Vogliamo entrare nella sfera di Dio, vogliamo diventare noi Dio, però quando fai così tu diventi senza Dio, è il fallimento di una società senza Dio. Allora, chi potrà? Vedete, ci sono, che vengono elencate almeno tre condizioni. L'innocente di palme è il puro di cuore. Avere le palme innocenti vuol dire uno che non si è macchiato di furto, di violenza, eccetera. E il puro di cuore vuol dire colui che ha una volontà decisa a mettersi al servizio di Dio. Ricordate che il cuore è il luogo della volontà, è il luogo della decisione. Cioè uno che decide saldamente di andare verso la verità o verso la vita. E ancora, che non ha innalzato verso il delitto la sua anima. Ancora una volta, l'anima è nefesh, ancora una volta, cioè non ha orientato la vita al male, possiamo dire così. No, quando uno orienta la vita al male, sicuramente non può avvicinarsi a Dio, perché Dio è il totalmente altro, il totalmente buono. Mi ricordo un ritiro che ho seguito, mi trovavo al foyer della Flatier, dall'altra parte del Monte Bianco, e lì non è un foyer come il nostro, dove abbiamo 35 posti al massimo, e lì hanno quasi 300 posti, a parte che c'è una comunità di 40 persone, e proprio di fronte al Monte Bianco. E il titolo del ritiro tenuto da padre Jacques Ravanel era Dieu et le mal, Dio e il male. Era un ritiro molto pieno, c'erano forse 250 persone, interessante il titolo, no? E io ero là tra i preti che venivano chiamati ad accogliere, perché non è che padre Ravanel può ascoltare 250 persone, ci volevano 250 ore, e allora non puoi. E allora eravamo una dozzina di preti, lui mi ha chiamato e dice puoi venire, io sono andato, sono partito di cosa, sono andato là. E mi ricordo che lui ha cominciato la sua predica, la prima predica alla sera, e comincia a dire Dieu est tout amour, en Dieu il n'y a che plenitude d'amour, Dieu è totalement, complètement amour, e dopo, alla fine tutto su questa roba, questo tono, Dio è totalmente amore, Dio è pienamente amore, Dio, E allora, quando è finita la predica, allora noi preti che eravamo lì abbiamo detto, ma mon père, le titre de la retraite, c'est Dieu et le mal, e lui, il titolo del ritiro è Dio e il male, e lui risponde, le titre c'est pour tirer les clients, il titolo è per tirare i clienti. Ma fa, in Dio il n'y a pas de mal, in Dio non c'è male. Ah, dice, perché Dio è totalmente amore, in Dio non c'è male, quindi Dio è il male per dire come si rapporta Dio al male, ma in Dio non c'è male, quindi capite. Allora, è proprio questo che viene sottolineato. Quando tu ti avvicini a Dio, le tue mani devono essere lontane dal male, perché ti avvicini al totalmente puro. Dio non ha niente a che vedere col male, quindi un'altra condizione. E poi, ecco, ancora, e non ha giurato con l'inganno, quindi capite cosa vuol dire non dire falsa testimonianza, ma giurare con l'inganno non è semplicemente giurare in tribunale una cosa falsa, ma era qualcosa che poteva condannare una persona a diventare schiavo, capite? Quindi è un danno gravissimo alla persona, in modo tale che questa persona perdeva la sua libertà, magari i suoi beni. Pensate quante volte, non so, durante le dittature, no, la gente va a denunciare qualcuno e questo qui perde tutti i suoi averi perché sospettato o giudicato collaboratore del nemico. Mi ricordo un po' tutte le leggi di tutte le liste di prescrizione dei tempi romani, no? Dove le lotte tra Mario e Silla, se non ricordo male, che non è che sia storia fresca, conosco più la storia di Israele che quella, ma comunque sia, queste liste di prescrizioni dove finivano dentro tutti, quelli scomodi, così gli facevano fuori il campo, gli facevano fuori la casa, gli facevano fuori tutto, gli rubavano gli schiavi, non è cambiato un granché oggi, guardate, basta che uno ti metta sul giornale, sei già finito, in qualunque maniera, tu non potrai mai provare la tua, e quando l'hai anche provata il giornale non pubblicherà che sei innocente, quindi sei distrutto. Questo è un po' il mostro ostile. E comunque, ecco, chi non usa, ecco, chi non fa uso, chi non ha giurato con fraudolenza, con l'inganno, egli, ecco cosa fa quest'uomo, otterrà benedizione da Yahweh. Ricordiamo cos'era la benedizione: Dio lo prenderà e lo metterà sulle sue ginocchia, Dio sarà colui che lo protegge per sempre. Quando tu entri in Dio, nella sfera di Dio, con questi atteggiamenti, sei già tra gli amici di Dio, sei già partecipe del suo amore, e dunque c'è qualcosa che, e allora questo Dio, questi otterrà la benedizione da Yahweh e giustizia dal Dio della salvezza. Notate bene, questo Dio della salvezza, chi è il Dio della salvezza? La salvezza ci ricorda Gesù, ancora, no? Isho, qui, il Dio della salvezza, e che c'è, quindi c'è dentro ancora Yeshua, Gesù, la radice è quella, quella della salvezza, della liberazione da ogni male. E allora, la conclusione di questa prima parte, perché all'inizio abbiamo avuto una professione di fede, poi c'è questa prima parte che ci insegna le condizioni. Allora, come conclusione, come per dire antifona di conclusione, c'è questa: questa è la generazione che lo cerca, quelli che bramano il tuo volto, o Giacobbe. Non c'è scritto in ebraico Dio di Giacobbe, ma è sottinteso, o Giacobbe. Per cui vuoi essere partecipi della gioia di Dio? Entra nella gioia del mio Signore, ricordiamo sempre la parabola dei talenti, entra, servo fedele, vuoi fare così? Ebbene, osserva queste condizioni, che sono veramente condizioni importanti. Dopo di qui c'è la pausa, dopo vedete c'è Selah, non so se sul foglio c'è, c'è, sì, Selah, che vuol dire pausa, adesso rifletti, come dire a colui che prega questa preghiera, fermati, rifletti su questa cosa. Fai l'esame di coscienza. Ce le hai tu queste condizioni per entrare in contatto con Dio? Puoi avvicinarti a Dio? Allora purificati, allora cambia, vedi di mettere a posto le cose. Seconda parte, i versetti 7-10. Potremmo dire che è una specie di epifania di Dio, potremmo dire che è una manifestazione di Dio. Hai desiderato Dio? Guarda che Dio adesso entra. Alzate, o porte, i vostri frontoni. Si può pensare alle porte del Tempio, ma noi sappiamo che la porta è qualcosa, è un buco che viene fatto nel muro, no? E allora più bassa è la porta, più è fatica a entrare. Allora, porte che siete basse, alzatevi, perché sta entrando il nostro Dio, la porta non è mai abbastanza grande. E quindi, in fondo, quali sono le porte più chiuse? Ricordate il Giubileo, no? Perché il Papa toglie i mattoni dalla porta, è un modo per sfondare la parete, cioè abbattete tutti i muri, smettetela di fabbricare muri tra l'uno e l'altro, diventate capaci di abbattere i muri, di diventare portatori di comunione. Ecco, allora, abbattere la porta o anche farla diventare alta. Certamente c'è un riferimento poi al Tempio, ma sarà un riferimento probabilmente più tardivo, ma qui le porte, i frontoni eccetera vogliono esprimere che siamo di fronte a qualcosa di grande. Queste porte si parlano di porte di eternità. Ed entrerà il re della gloria, Melech HaKavod. Vedete che c'è dentro la parola Kavod, che vuol dire santo, Kavod, santità, Kavod, il Dio della santità. E allora ecco di nuovo la domanda: questo Dio così grande, per cui bisogna abbattere i muri, per cui dobbiamo costruire porte grandi perché non riesci a farlo passare, è troppo grande, non puoi farlo entrare nei tuoi buchi, non puoi far entrare Dio nel tuo buchino che fa, ricordate il famoso racconto leggendario, no, di Agostino, che rifletteva sulla Trinità, stava passeggiando lungo la riva del mare, Agaste, allora diceva uno trino, trino e uno, ma questo Dio che è uno, che trino, era lì che si arrovellava, e a un certo punto vede un bambino che giocava, come fanno i bambini, col secchiello, i secchielli e le palette non c'erano, il bambino andava con una conchiglia, prendere l'acqua, aveva fatto un buco e andava a prendere l'acqua e lo metteva dentro, poi andava a prendere ancora e poi lo metteva dentro, come fanno i bambini, no? Il buco della sabbia. E gli dice: cosa fai? E lui dice: lo vedi tutta quest'acqua? La voglio mettere in questo buco. E Agostino dice: ah, non è possibile. E dopo pensa, ed ecco qui la tradizione che dice che era un angelo che gli ha detto, in realtà no. Agostino dice: sì, è vero che non è possibile prendere questo mare e metterlo nel buco, ma neanche il mistero di Dio dentro nella mia testa. È più facile prendere questo mare e metterlo nel buco che prendere Dio e metterlo dentro di me. E quindi occorrono porte alte, e noi di porte alte ne abbiamo poche, siamo sempre porte piccole e strette. Bisogna abbattere tanti muri perché Dio possa entrare in maniera aperta. Ti facciamo San Paolo, quando parla ai cristiani, ai Galati mi pare, no, forse seconda lettera ai Corinzi, fateci spazio nei vostri cuori, qua dice, perché ci stiamo un po' allo stretto, perché avete un cuore un po', mentre invece io ho spalancato il mio cuore, vi ho preso dentro tutti quanti, e Dio ha bisogno di entrare nel nostro cuore, ma dobbiamo ingrandire il nostro cuore, aprirci, abbattere tutti i muri per poter muoverci e andare nella direzione giusta. E ecco, allora bisogna aprite. Chi è questo re della gloria? Questo re, appunto, Melech HaKavod. È Yahweh forte e potente. Potente vuol dire, notate bene, dobbiamo distinguere violenza dalla potenza. La violenza è quella del male, la potenza è quella dell'amore. Io fino all'esaurimento delle mie forze ripeto sempre la solita storiella, quella solita che credo che sia di Esopo, la lotta tra il vento e il sole. Chi è più forte dei due? E allora il vento dice: io sono più forte, tu non vali niente al sole. E comincia, e il sole dice: va bene, ok, proviamo. C'era un tale che passava col mantello, vediamo chi riesce a togliere il mantello a questo tale. Però, visto che sei più forte, comincia tu. E il vento soffia, e questo qui si avvolge sempre di più. E poi a un certo punto dice: ma non ce la faccio, provaci tu. E il sole comincia un piccolo raggio, questo. Poi un altro piccolo, alla fine butta via il mantello. E allora, da una parte abbiamo la forza, dall'altra la violenza. La forza è quella dell'amore e la violenza è quella dell'odio, che distrugge. Spesso noi confondiamo la forza con la violenza. La forza è quella che risana e che fa nascere la vita, è una forza, perché è forza di vita. La violenza è un'altra cosa. La forza è la potenza, viene chiamata potenza qui. È questo Dio che è potente. Yahweh potente in battaglia. Qual è la battaglia? La battaglia è quella contro il male, è la battaglia contro la mediocrità, contro tutto ciò che non vale una cicca, con tutto ciò che ti distrugge la vita. Ricordate Gesù quando dice, vedete che facciamo già una lettura cristologica, Gesù quando dice: non abbiate paura di quelli che vi tolgono la vita, cioè la vita biologica, abbiate piuttosto paura di quelli che vi tolgono la voglia di vivere. C'è scritto anima, psiche in greco, ma la traduzione greca è la traduzione di nefesh, che vuol dire vita, cioè colui che ti svuota della vitalità. Guardate, la nostra società non è la società che ti uccide nel corpo, ma è la società che ti toglie la voglia di vivere, che ti svuota dentro, che ti dà il senso di nausea di tutto perché non va bene niente. Ricordate Cardinal Biffi di santa memoria, è stato mio insegnante molti, molti anni fa, 40-50 anni fa, è il cardinale di Bologna, che adesso veramente è in cielo, credo se non è in cielo lui sarà difficile che altri ci vadano, è veramente un uomo bravo, un uomo di una razionalità tagliente, i suoi scritti anche, oltre che le sue prediche, erano veramente di una logicità incredibile. E per quello che era affascinante, quando parlava, diceva, sembrava il prestigiatore che toglieva dal cappello tutta una serie di proposizioni ben chiare, precise. E allora, quando parlava della nostra società, diceva: la nostra società è fatta di persone sazie e disperate. Cioè, ti manca niente perché sei sazio, sazio di beni, sazio di cose, sazio di telefonini, sazio di computer, sazio di tablet, sazio di tutto, ma disperato perché ti manca la voglia di vivere. La società che ti svuota, ecco allora qui, no? perché il nostro Dio è il Dio potente, perché è il re della gloria. E allora ancora, è valoroso in battaglia, alzate di nuovo, riprenda, no? Valoroso nella battaglia contro il male, quindi contro il non senso. Alzate a porte i vostri frontoni, di nuovo riprende la stessa cosa, alzatevi porte di eternità, ed entri il re della gloria, entrerà il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Ancora una volta viene ripetuto per la terza volta, Melech HaKavod. Chi è questo re della gloria? Yahweh Tsevaot, il famoso, lo diciamo Sabaot. Allora, Yahweh Tsevaot è il re della gloria, il Dio degli eserciti, cioè il Dio creatore è il re della gloria, è lui che ha fatto tutto, ecco il Dio degli eserciti. Pensate che questa parola, Tsevaot, si trova 279 volte nella Bibbia, quindi non è proprio una parolina che gli scappa ogni tanto, quindi vuol dire che è questa sottolineatura che è il Dio che ha creato dal nulla tutte le cose, cioè è colui che vuole la vita in maniera ostinata, e se crea, ecco, notate bene, lo diciamo che nel credo, no? Ricordate cosa diciamo nel credo? Come comincia? Creatore, non si può fermarsi lì, perché credo in un solo Dio, ci credeva anche Aristotele, ci credeva anche Platone, ma credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, cosa che gli altri non credevano, perché per Platone non era lui che aveva creato, perché Dio non si può sporcare con queste cose. Perché Dio non può sporcarsi le mani facendo questo. Invece no, il nostro Dio è il Dio che ha voluto prendere la terra, il fango, per creare, per fare. Quindi è veramente il Dio che è il creatore. E notate bene, credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, non dice, credo in un solo Dio che è stato creatore del cielo e della terra. Quando io dico creatore, vuol dire che è tuttora creatore, perché lui continua a creare. È il Dio che non si arresta di fronte al male e che crea continuamente la vita. Capite che questo è veramente bello. Questo salmo è veramente un inno molto bello a Dio creatore. E quindi penso che possiamo pregarlo insieme e poi andare a fare l'adorazione. Di Yahweh è la terra e quanto contiene, l'universo e quanti vi abitano. È lui che l'ha fondata sui mari e sui fiumi l'ha stabilita. Chi potrà salire il monte di Yahweh? Chi potrà accedere al suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro? Chi non rivolge il suo essere agli idoli? Chi non giura a scopo fraudolento, questi otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio. Questa generazione che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. Alzate, o porte, i vostri frontoni, alzatevi, porte eterne, ed entri il re della gloria. Chi è questo re della gloria? Yahweh forte e valoroso, Yahweh valoroso in battaglia. Alzate, o porte, i vostri frontoni, alzatevi, o porte eterne, ed entri il re della gloria. Chi è mai questo re della gloria? Yahweh degli eserciti è il re della gloria.